ci stiamo avvicinando alla parte finale del corso di ritiro, e un corso di ritiro che abbiamo cercato di fare essendo molto legati al Vangelo, stando molto nel Vangelo e diciamo da un pochino stiamo un po' usando un po' di più il Vangelo di San Giovanni, no? Abbiamo la meditazione scorsa, quella sulla, chiamiamola così, sulla filiazione divina e sul fatto che entrano in cielo soltanto i piccoli, i bambini. Abbiamo parlato di Nicodemo e le prossime due meditazioni, adesso non è che voglio rigidamente dire le prossime due, ma insomma tendenzialmente abbiamo già usato il capitolo quinto di San Giovanni. Dico, le prossime due meditazioni useremo un po' il capitolo quarto della Samaritana, poi il capitolo sesto del discorso del pane di vita. E ecco, in questa questo corso di ritiro in cui abbiamo usato molto il Vangelo, bisogna dire che il Vangelo di Giovanni è un po' il Vangelo al quadrato, nel senso che su questo sicuramente nessun esegeta sarebbe d'accordo con questa cosa che ho appena detto, ma cioè nel senso che è un Vangelo molto particolare, no? Lo sappiamo tutti, mentre i primi tre si chiamano sinottici, questo qua è sinottici perché i racconti che fanno Matteo, Marco e Luca sono racconti almeno in parte sovrapponibili, paralleli, che possono essere letti appunto sinossi, no? Leggendoli, paragonandoli in parallelo. Invece per Giovanni proprio non è così, cioè Giovanni, forse perché è l'ultimo Vangelo, racconta quello che gli altri Vangeli non hanno raccontato, e ha proprio un'altra impostazione. E io soltanto volevo dire, senza fare discorsi eruditi, che una cosa che probabilmente avrai notato e sai, cioè che nel Vangelo di San Giovanni ci sono due personaggi importantissimi che non vengono mai nominati col loro nome, che sono, oltre che Giovanni l'Evangelista, Giovanni, cioè il Giovanni di cui si parla nel Vangelo di San Giovanni, e Giovanni Battista, no? Invece Giovanni Evangelista si chiama discepolo prediletto, oppure il discepolo che Gesù amava, che richiede qualche riflessione, diciamo così. E l'altro personaggio che non ha nome proprio è la Madonna. Maria non viene mai chiamata Maria, viene sempre chiamata o madre di Gesù, o donna e madre. Allora, perché succede questo? Ciascuno può dare la sua risposta, nel senso che è così, non è che San Giovanni ha fatto una nota, un'introduzione dicendo il motivo è questo. No, la domanda è: perché lo Spirito Santo ha voluto che fosse così? E certamente la risposta, qualcuno dice no, beh, Giovanni, sai, per umiltà ha fatto questo, mi sembra un po' banale, insomma, sono, magari l'hanno detto i padri della Chiesa, quindi mi sto attento a usare gli aggettivi, no? Ma mi sembra un po' strano che uno dice, no, sai, per umiltà, no? Non mette il proprio nome, poi dice, io sono il discepolo prediletto, insomma, no? Non mi tornano tanti conti. A me sembra che invece è lo Spirito Santo quello che ci voglia dire è che il nome di Giovanni è discepolo prediletto e che il nome di Maria è donna e madre. Allora, entrambe queste caratteristiche sono caratteristiche che almeno ci aiutano a pregare, no? perché Giovanni è il discepolo prediletto? Allora, a noi viene comodo dire perché ha fatto la scelta del celibato, così ci tornano tutti i conti, no? Magari è anche vero che sia questo. Non si sa perché fosse così. Sicuramente è il discepolo che sta sotto la croce insieme con la Madonna. Di fatto è così, cioè di fatto c'era questo rapporto particolare tra Gesù e Giovanni. E, ecco, se io voglio avere un rapporto privilegiato con Gesù, è bene che guardi a come è stato quello il rapporto che Gesù ha avuto con Giovanni. Tra parentesi dico una cosa secondo me importante, cioè che Giovanni non ha avuto ruoli di governo, cioè che Gesù non ha nominato Giovanni Papa, ma ha fatto Papa Pietro. Questa è la verità, cioè Gesù prediligeva Giovanni, ma poi il ma, questo ma forse non ci sta bene, comunque prediligeva Giovanni e chi governava la Chiesa però era Pietro. Governava per modo di dire, perché sai, poi adesso noi abbiamo sempre un'idea molto monarchica, almeno noi no, insomma, per secoli, per cui insomma, l'idea che il Papa sia una sorta di imperatore o re, dipende, no? Se io penso che i cardinali sono dei re, il Papa diventa un imperatore, se sono dei principi diventa un re, insomma, comunque, l'autorità suprema. In realtà Gesù non dice a Pietro tu sei l'autorità suprema, Gesù dice a Pietro conferma i tuoi fratelli. Che cosa vuol dire? Vuol dire che nella Chiesa i vescovi, gli altri vescovi, i vescovi che non sono vescovi di Roma, diciamo così, hanno come ultima istanza, quando hanno dei dubbi nel loro modo di governare la Chiesa di cui sono i responsabili, il pastore, ecco, possono chiedere consiglio al vescovo di Roma. Questo è in estrema sintesi la questione, poi è chiaro che c'ha mille codici. Quindi allora Gesù sceglie, quindi Giovanni è prediletto e non è quello che comanda. Adesso non credo che a nessuno di noi venga voglia di dire oddio, questo mi aiuta perché il mio problema è fare carriera nell'Opus Dei e non la sto facendo, non credo proprio che ci capiti questo, però direi che è molto consolante, no? E quindi uno vuole capire come si fa a essere discepoli prediletti, fai orazione su San Giovanni. Sicuramente Giovanni è l'unico di cui sappiamo con certezza che ha vissuto il celibato, non lo dice il Vangelo, però insomma è una tradizione unanime della Chiesa, per cui degli altri diciamo, si sa che San Pietro era stato ed era sposato, nel senso che aveva la suocera, poi non sappiamo se era vedovo o non lo era. Degli altri possiamo lecitamente pensare che anch'essi lo fossero, perché quasi tutti lo erano, anzi perché tutti lo erano sposati, per cui, ma magari non lo erano tutti, chi lo sa. Comunque, poi si pone il problema che succede da quando cominciano a seguire Gesù, ma non entriamo in tutte le problematiche. E poi c'è, quindi Giovanni, il nome, quindi non è che Giovanni non c'ha il nome, è che il nome di Giovanni è discepolo prediletto. E il nome di Maria è donna e madre, diciamo, il punto in cui proprio si vedono queste due cose in maniera specchiata è 19, il capitolo 19 di Giovanni, dove c'è Gesù ai piedi, Giovanni e Maria ai piedi della croce, no? Dice: stavano presso la croce di Gesù sua madre, la sorella di sua madre, Maria di Cleofa e Maria di Magdala. Qui a secondi dove metti la virgola sono tre o quattro persone, no? Perché potrebbe essere anche sua madre, la sorella di sua madre Maria di Cleofa e Maria di Magdala. Comunque questa è viene tutto il discorso delle tre Marie ai piedi della croce, ma comunque questo è un discorso secondario. Quindi stavano presso la croce Gesù, sua madre, la sorella di sua madre, Maria di Cleofa e Maria di Magdala. Gesù allora, vedendo la madre e lì accanto a lei il discepolo che egli amava, disse alla madre: «Donna, ecco tuo figlio». Poi disse al discepolo: «Ecco la tua madre». E da quel momento il discepolo la prese nella sua casa. Qui forse c'è la risposta vera a qual è la domanda, a perché Gesù sceglie come discepolo prediletto Gesù. Ecco, perché, cioè, certo che un perché è così, non cronologico, diciamo, no? Ecco, perché Gesù comunque, scusate, perché Giovanni è... diventa figlio di Maria. Cioè, la santità, la redenzione, tutte queste cose non sono altro che l'identificazione con Cristo. Qui Giovanni è il primo, diciamo, il primo è la Madonna, comunque insomma, tra i discepoli, è il primo a essere Cristo, perché diventa proprio figlio di Maria, non diventa un altro figlio di Maria, no? Perché vedi che qui dice: ecco il tuo figlio, no? Quindi, perché noi siamo tutti figli nel figlio, quindi Maria, cioè Giovanni è figlio della Madonna, prende, si inserisce nel rapporto di filiazione che Cristo ha con Dio Padre e con la Madonna. Perché Gesù è figlio unigenito del Padre ed è figlio unigenito di Maria, quindi qui è un rapporto molto... Detto questo, ecco, volevo un attimino fare la nostra orazione sulla Samaritana, capitolo 4, capitolo 5 l'abbiamo un pochino già sfiorato prima, no? Ecco, dove si parla del paralitico di Betsaida, dove si parla quella frase di stamattina: il figlio da sé non può fare nulla se non ciò che vede fare dal padre. Invece sulla Samaritana ancora non abbiamo parlato molto, e ovviamente la possiamo vedere da due punti di vista, cioè possiamo vedere la Samaritana nel senso della persona, come posso dire, come fare per parlare con una persona, e dall'altra invece come Gesù si avvicina a questa donna e come amare questa donna, come ama questa donna. E viene anche fuori, diciamo, tutto il discorso che riguarda la sincerità, quando Gesù dice: va a chiamare tuo marito e poi ritorna qui. Rispose la donna: non ho marito. Le disse Gesù: hai detto bene, non ho marito, infatti hai avuto 5 mariti e quello che hai ora non è tuo marito. In questo hai detto il vero. E quindi Gesù vediamo, perché allora la Samaritana dice: io non ho marito, poi in un certo senso non dice la verità, ma in un altro senso la dice, cioè, perché molti dicono: beh, effettivamente il vero sposo della Samaritana è Gesù, che sarebbe il settimo marito, diciamo così, sarebbe siccome 7 è il numero, no, 70 volte 7 è il numero perfetto, è proprio, diciamo così, l'amore che lei aspetta, Gesù. Ecco, questo, allora, è chiaro che la Samaritana, anche se non mi è detto esplicitamente, diciamo, è una prostituta, donna di Samaria, voleva dire, a quei tempi voleva dire appunto prostituta, no? È anche lecito dire che non lo è, però insomma, è molto facile pensarlo, lo si può dedurre da alcuni indizi, per esempio il fatto che lei va a prendere l'acqua da sola, che va in un'ora in cui non c'è nessuno, che successivamente va a dire a tutte le altre donne: mi hai tutto quello che ho fatto. E poi anche da questa aggressività che lei riserva verso Gesù, che si avvicina a lei, si vede proprio che uno che ha un rapporto con gli uomini, beh, comunque insomma un po' faticoso, ecco, diciamo. Però è molto bello, sì, i padri della Chiesa vedono in questa donna proprio questo, cioè l'umanità che attende il suo amore, l'umanità offesa, umiliata, tradita, peccatrice, tutto quello che vuoi, che attende l'uomo che la ama. E qui, quindi, vorrei veramente che noi facessimo questa opzione fondamentale per Gesù Cristo. Allora, cioè, perché non basta essere averla fatta una volta, no? E né si può pensare che sia collegata, come posso dire, in maniera imperturbabile, intrinseca, con il celibato, per amore di Cristo, naturalmente. Cioè, bisogna sapere proprio questo, che a fin dei conti l'unica persona che può saziare fino in fondo il nostro cuore è Gesù, cioè il cuore dell'uomo è Gesù Cristo. Perché? Perché l'uomo è uomo quando cerca di essere più che uomo. Questa è una frase di un poeta marxista che è Unamuno, ma comunque insomma è una cosa vera, adesso al di là da dove venga. E quindi l'unico che uomo che è più che uomo è Gesù Cristo. Allora, dai, proviamo a fare questo passo. Cioè, è chiaro che tutti noi abbiamo, non so, se io penso alla mia vita, vedo, cioè, ci sono le sofferenze, no? Ecco, non è che bisogna allora, se una persona dice, per esempio, ecco, la mia situazione è una situazione per cui, che ne so un domani io dove vivrò, che ne so in che città vivrò, che ne so che persone avrò accanto, quindi sai che faccio? Divento, che ne so, un paletto di legno, e quei paletti degli scortecciati, no? Per cui lisci, lisci, lisci come i remi, ecco, nessuno mi fa nulla, sì, nel frattempo tu crepi, perché, cioè, non è che si può, è sbagliato quando una persona parte, cioè dice, a me interessa soltanto Gesù, contrapponendolo agli altri, cioè siccome comunque gli altri, il marito, per questo vale ovviamente chi di voi fa cioè, rapporti, tutti noi abbiamo rapporti con persone sposate, no? Sappiamo tutti quanto sia vero, cioè io conosco, ma tutti noi conosciamo tantissime persone sposate, tantissime mogli che diciamo sono delusi al marito, no? E quindi se sono brave cristiane, diciamo poi riposano in Gesù Cristo. Allora, cioè non è che si tratta di escludere nessuno, non è che si tratta di escludere nessuno, è che veramente soltanto Gesù è in grado di saziare il mio cuore, di saziare il nostro cuore con tutti i nostri con tutti i nostri limiti, intendo dire con tutti i limiti di una persona che fa peccati, che non prega, che è piena di mancanze, no? Pensate a questa frase incredibile che dice Gesù: è giunto il momento in cui i veri adoratori adoreranno il Padre in spirito e verità, perché il Padre cerca tali adoratori. Siccome lei ha detto la verità, anche se diciamo ne ha detto un pezzettino, Gesù gliela ha fatta dire tutta, però lei ha detto alla fine, ha detto la verità, no? Sulla sua vita. Allora Gesù le sta dicendo questo, le sta dicendo che il Padre cerca adoratori che adorino in spirito e verità. Cioè, il Padre cercava te e tu cercavi il Padre. Questo le sta dicendo Gesù. Ora, se è vero, se fosse vero che questa donna è una prostituta, è ancora più vero, cioè nel senso che quando a una persona manca qualcosa, questa persona pensa continuamente a quel qualcosa che le manca. Adesso, per non fare esempi brutti, voi pensate semplicemente, che ne so, a dei soldati che per anni, durante la Seconda Guerra Mondiale, no? Che non mangiano, o mangiano malissimo, che cosa sognano? Adesso sognano tante cose, ma le cose che sognano è proprio anche il cibo, no? Come si fa il cibo a casa mia, come mia moglie, mia madre fanno da mangiare. È normale questo, no? Quindi una donna che vive immersa invece in traffici carnali, non c'è nulla che la faccia brillare di più che dire io ho bisogno di verità, di spirito, cerco Dio in spirito e verità. Ecco, allora cerchiamo Dio. Dunque, alla carità si arriva attraverso la verità. Noi tante volte, io ogni tanto questa cosa me la sento dire un po' come se fosse un antidoto al buonismo, no? Allora, no, però la principale carità è dire la verità. Vabbè, okay, non, ne abbiamo già parlato, cioè San Giovanni Battista, tutto. Però applichiamoci alla nostra vita. Guarda che si può arrivare alla carità solo attraverso la verità. Cioè, per esempio, la verità sulla nostra vita. Ecco, il dirsi, dirsi, riconoscere, no? Le cose della nostra vita passate che non vanno bene. Guarda che non sto dicendo un piano moralistico, Sto dicendo, per esempio, nella mia famiglia, ecco, diciamo, io personalmente della mia famiglia ho un ottimo ricordo, ma adesso, nella mia famiglia ci sono molti problemi che ovviamente non è che racconto qua a meditazione, quindi cioè un problema che riguarda mio padre e che quindi comunque ha influenzato la mia personalità, e a un certo punto ce lo siamo detti, cioè nel senso che io me lo sono detto, l'ho saputo, mi è venuto fuori e questo. Questo cammino, no? Di perdonare mio padre, cioè dire povero papà, faccio un esempio che tanto è un esempio che non è nulla di morale. A me danno molto fastidio le persone che tossiscono, non quella che tossita adesso, è che proprio l'esempio che sto per fare. Io non lo sapevo perché, no? Ma diciamo, quando le persone tossiscono mi viene un sussulto, tossite pure che non succede niente, qui ci sono i virus che girano dappertutto. No, ma perché succedeva questa cosa? Che a mio padre, per mio padre, quando noi tossivamo, si arrabbiava, diceva, ma perché tossisci? Che vuoi, non lo so. Ecco, poi dopo, col passare degli anni, ci siamo resi conto che in realtà un fratello di mio padre, quindi mio zio, che però nessuno di noi ha mai conosciuto perché è morto da bambino, è morto di tubercolosi. Quindi, poverino, lui, è chiaro, questo bambino tossiva, e quindi lui ha vissuto con questo incubo, no? Cioè, che la tosse porta alla morte, ecco. E allora scatta, no, questo tipo di problema. Allora, ecco, il dirsi questa cosa, appunto, permette di ridere e permette di dire questa è la verità. Allora, nella mia famiglia, quindi nella mia famiglia origine, mio padre era così, mia madre era così, i miei fratelli, c'è stato questo problema, abbiamo cambiato 20 volte, non so, no? Poi nel centro dell'opera, io ho conosciuto l'opera, sono andato, ecco, così si arriva alla carità, cioè cosa vuol dire? Si arriva anche a perdonare. Rendiamoci conto che il modo di amare al di fuori della Trinità, e al di fuori del rapporto che la Trinità ha con la Madonna, il modo normale di amare è perdonare. Perché? Perché noi ci facciamo del male. Cioè, chi non mi fa del male sono le persone che, delle quali non mi importa nulla. Del Signore che passa adesso per strada non mi importa nulla, non mi fa nulla. Le persone che in qualche modo mi riguardano mi fanno del male. Mi fanno del male o perché mi fanno delle cose o perché non me le fanno. Quindi il rapporto normale che c'è è quello del perdonare. È quello del perdonare. Allora, ecco, questa cosa qui è, se uno non si dice la verità, come fa a perdonare? Che poi significa arrivare alla frase che Gesù dice in croce, no? Padre, perdona loro perché non sanno quello che fanno. Ovviamente una persona che mi fa del male, allora ci possono essere persone cattive che lo fanno apposta, ma in genere non mi fanno del male apposta, è che non sanno che mi fanno del male. E quindi c'è tutto un itinerario interiore. Ecco, questo riguarda un po' anche noi stessi. Allora, perché il padre cerca tali adoratori? Sì, certo, questo l'abbiamo visto quando abbiamo fatto la meditazione sulla presentazione di Gesù al Tempio, no? Cioè, nel senso che è chiaro che non me ne fa, che Dio, come ciascuno, vuole il cuore delle persone, quindi vuole l'autenticità. Bellissimo. Ma questo è quello che vogliamo anche noi. Allora, quando noi, io conosco tante signore, tante donne che a un certo punto fanno le pulizie tutto il giorno, perché a volte perché c'è bisogno, a volte poi lo riconoscono loro stesse, no? Perché uno in realtà ha dei problemi con se stesso e comincia a fare, così non si ferma a pensare. Questo lo facciamo tutti. Ecco, allora, però poi abbiamo bisogno di arrivare a Dio, e a Dio si arriva soltanto attraverso, quindi, spirito e verità. Cioè, non importa, Gesù sta dicendo, sì, insomma, il tempio giusto è quello di Gerusalemme, ma poi alla fine non importa, cioè, nel senso che poi non importerà, perché non importerà? Non importerà perché il vero tempio di Gesù, scusate, il vero tempio naturalmente è Cristo, no? Cioè la Chiesa, no? Insomma, quello che sappiamo. Allora, la Samaritana importa per questo. Cosa dice la Samaritana? Vabbè, dice, lo sappiamo, no? Tutto quello che mi ha detto, tutto quello che ho fatto. Mi ha detto quello che ho fatto, cioè, ma nel senso che anch'io lo so adesso che lui me lo dice. Lui me lo dice e io me lo trovo davanti e sono io. E sono risolto, perdonato, tutte queste cose. Bene, allora chiediamo alla Madonna questo, le chiediamo di continuare questo nostro cammino, di essere un po' come Gesù, scusate, come Giovanni, discepolo prediletto, e poi essere un po' anche come lei, che riusciamo ad avere il suo cuore e accogliere tutti.